Radio Incredibile. Spans your music, spans your time.
Dai. Ciao Maria Laura, ciao, come stai?
Benissimo, qua sto, c'è il sole, una bella giornata, per cui sono particolarmente felice.
Senti, è passato un mese da quando siamo sentiti, era a pochi giorni dagli Oscar, poi cosa è successo agli Oscar? Veramente qualcosa di impensabile e clamoroso.
Beh, semplicemente hanno sbagliato nell'annunciare il vincitore come miglior film, e quindi dopo che sul palco è salito tutto il cast di La La Land, produttori che hanno fatto i discorsi di ringraziamento, ops, era un errore, ha vinto Moonlight. È stata veramente una cosa sconvolgente, non ho parole per commentare, anche delle operazioni così importanti in mondo visione finiscono per fare queste figure barbine, ma vabbè.
Io poi per giorni ho pensato a, se fosse successo a me, ho pensato a dei, che so, frangenti, situazioni in cui mi sono sentito male da ogni fronte, sia da chi vince, sia da chi perde, che, e poi anche per chi fa questa gaffa, è veramente imbarazzante. Anche agli Oscar succedono queste cose. Senti, un tuo bilancio delle vittorie degli Oscar?
Allora, io sono stata molto dispiaciuta per il fatto che non abbia vinto La La Land, perché secondo me era il film che meritava in assoluto di vincere, e mi dispiace anche per Moonlight, perché nonostante abbia vinto, purtroppo ha scatenato varie polemiche. Si sa che quest'anno i premi sono stati molto molto politici, risposta dell'Accademia a Trump, quindi molti premi black, e far vincere anche un film del genere era un chiaro messaggio. Però io sono, ed è giustissimo, nel senso è giusto che ci siano anche delle motivazioni politiche dietro i premi, ma quest'anno La La Land era veramente insuperabile, anche perché è un film che rimarrà, mentre Moonlight, essendo più piccolo, più di sé, trattando argomenti che magari non sono nemmeno poi così interessanti per tutti, rischia di rimanere, cadere un po' nel dimenticatoio da qualche anno, ecco. È un peccato. Per il resto no, sono abbastanza d'accordo con tutti gli altri premi vinti, anche perché The Affleck, migliore attore, nonostante io adori Ryan Gosling nel La La Land. Lì c'è stata un po' la polemica perché The Affleck qualche anno fa era stato accusato di stupro. E quindi infatti anche la Brie Larson, che gli ha consegnato il premio, non ha applaudito, è stata ferma, perché lei invece si batte per i diritti delle donne, quindi c'è un po' quest'area grigia, perché poi dopo sono scesi a patti, lui deve aver pagato dei soldi a queste due donne che le hanno denunciato su un set mentre lui stava girando un documentario sui Jack in Phoenix. E quindi però è rimasta un po' sempre questa zona grigia sulla carriera di Tesiate, che sono andate un po' di polemiche. Al netto di queste polemiche, diciamo che lui si meritava sicuramente la vittoria, e gli altri sì, tutti bene, dai.
Ascolta, guardavo un po' i botteghini Italia, al netto di La La Land, diciamo, i film degli Oscar poco visti in Italia.
Ma sì, ma l'Italia, il problema della gente che va al cinema c'è, e si fa sempre più forte. Ogni anno si cala vertiginosamente, anche gli incassi di questa stagione rispetto a quella dell'anno scorso paragonati sono in discesa. Ma se pensi che ieri, si leggevo questa mattina un articolo, il commissario Montalbano ha fatto 9 milioni di telespettatori di share, cioè che è una cosa, una follia, cioè... È così. E poi il problema è anche che adesso, essendoci tutte queste piattaforme streaming, tutte queste reti TV, tutti Netflix, Team Vision, Infinity, Mediaset, Sky, cioè uno per uscire di casa, spendere 9 euro, 9,50 euro o 8 euro al minimo che sia per andare al cinema deve essere davvero motivato. Quindi diciamo che quelli che incassano di più sono sempre quelli che vengono definiti film evento, quindi sono attesi, se ne discute, non è tanto la trama, ma è quello che si riesce a costruire intorno alla trama.
L'immagine del film, certo.
Esatto, i cinecomics e tutti i film Disney, direi, visto che La Bella e la Bestia, che è appena uscito, solo ieri sera, cioè di giovedì sera, ha guadagnato in Italia 842.000 euro.
Ascolta, invece dacci un buon motivo per andare al cinema, dacci almeno un titolo per cui uscire di casa, che inizia a essere anche una temperatura mite, e andare al cinema.
Allora, ce ne sono, in questo momento quello da vedere, perché mi parlerà di più, è già citato La Bella e la Bestia, nel senso che si preannuncia essere campione di incasso dappertutto. In USA ha già strabiliato tutti i vari record di vendita in anticipo dei biglietti, e vale la pena vederlo secondo me al cinema, perché la parte più bella del film sono le scenografie, quindi tutta anche i balli, i balletti, la parte anche dei balli e i costumi, cioè proprio l'impianto visivo, che visto in un piccolo schermo perde un po', diciamo. Per il resto, purtroppo, e dico purtroppo perché La Bella e la Bestia è il mio cartone animato Disney, il classico Disney preferito.
Ed è per tanti, anche per quelle nostre età, diciamo, sicuramente il film generazionale.
Io mi ricordo di averlo visto da Ancona al cinema Alhambra, avevo 6 anni, e cioè mi ricordo come ero vestita, come si è aperto il film, tutto.
E ti ricordi di essere uscita in lacrime, come noi.
Ce l'ho marchiata a fuoco, assolutamente sì. E quindi mi aspettavo un po' quell'atmosfera. Purtroppo con il live action si perde tantissimo. E secondo me è anche un po' colpa dell'Emma Watson, che io adoro per tanti altri motivi, perché lei è impegnata, è una femminista attiva, è molto attenta, è diventata un po' la paladina, diciamo, di un certo tipo di figura femminile. Però, cara mia, cioè, forse dovrebbe dedicarsi più alle azioni umanitarie piuttosto che alla recitazione. È un pochettino povera. Poi a me dispiace, perché tipo io adoro anche Harry Potter, quindi adoro anche il suo amico Hermione. Sì, assolutamente, ma no. Senti, è un po' rigidino.
Della polemica.
Senta, avrebbe dovuto fare La La Land, poi non l'ha fatto.
Sì, l'avevo letto. Senti, invece della polemica sempre sulla sua foto famosa con
il femminista. Queste cose veramente non le voglio commentare. Questi sono gli cretini tabloid inglesi che hanno bisogno di alzare il polverone. Ma dimmi te, se una donna che fa dei discorsi in difesa delle donne non può poi decidere di posare, che poi non era nemmeno in topless, ma erano semplicemente degli scatti artistici, tra l'altro, perché lei è sexy quanto un comodino, diciamolo.
Sì, in effetti sì, come una penna biro, forse, dai.
Capito. E quindi è stata veramente una polemica ridicola. Lei è stata grandissima nel rispondere che le donne possono permettersi di fare tutto quello che vogliono, così come tutti gli altri, per cui allo stesso tempo fare dei discorsi per l'emancipazione nel lavoro e posare cacchio vogliono davanti ai fotografi che desiderano, cioè, ma ci mancherebbe.
Senti, La Bella e la Bestia, ho letto
La Bella e la Bestia, sì,
che c'è anche il primo rapporto omosessuale, chiamiamolo, in un film Disney.
Allora, questo è stato più dichiarato che in realtà effettivo, nel senso che dal film non si nota, cioè non viene mai dichiarato esplicitamente, cioè si nota tanto quanto si stava nel personaggio del cartone animato, che era già, se vogliamo, le tonte, un personaggio omosessuale.
Sì.
Però non c'è nessuna battuta in cui lui dichiara il proprio amore a Gaston, nemmeno nel film. E quindi non si sa se sia stata cambiata poi successivamente dopo le polemiche, visto che è stato bannato in Russia, è stato bannato in qualche cittadina americana del sud, e quindi non sappiamo bene cosa è successo. Ma non c'è, si pensava ci fosse proprio una dichiarazione d'amore in un certo senso, cosa che invece non c'è. Anche questa, vabbè, polemiche super sterili, che già c'erano state ai tempi, con la Disney tanto capita, c'erano state ai tempi di Finding Dory, Alla ricerca di Dory, perché c'è un momento in cui si inquadra una famiglia composta da un bambino in carrozzina e due mamme, quindi apre il cielo anche lì. Ma è giusto se pensi che una casa così grande, di produzione così enorme, si rivolga a tutti, e quindi di conseguenza inizi ad avere un occhio di riguardo anche per determinati spettatori che hanno quelle preferenze sessuali. Non mi sembra niente di scandaloso.
Poi diciamo che queste notizie incontrollate, o forse ben controllate, vanno anche un po' a creare quel fumo che poi porta al cinema.
Ma un po' il pur che se ne parli, no?
Certo.
E la Disney in questo è bravissima, assolutamente. È marketing anche quello.
Senti, invece per un altro titolo, se non...
Certo, allora, io ho visto e mi è piaciuto, ma perché io adoro lui, John Wick 2.
Ah,
è
fantastico.
È il secondo capitolo della saga di John Wick, che è questo revenge movie. Allora, nel primo film tutto partiva perché lui ammazzavano il cane, anzi il cagnolino, che gli aveva regalato la moglie, morta da poco. Lui, diciamo, che non prende molto bene questo piccolo fatto e decide di vendicarsi uccidendo tutti. Ed era fantastico, super, super schietto, cioè la trama era proprio basic. Introduceva qualche elemento interessante, c'era il fatto che c'era questo hotel dei serial killer in cui appunto i sicari potevano andare, stando tranquilli di non essere uccisi. Il secondo capitolo, diciamo che riparte da lì, cioè riparte da lui che torna dopo aver fatto, aver ucciso tutti gli scagnozzi che gli hanno rubato la macchina, ucciso il cane, e è deciso a mettere basta fine a questa sua vita da serial killer. Purtroppo però arriva Riccardo Scamarcio.
Addirittura?
Che se ne dica, Riccardo Scamarcio è uno dei pochi italiani che lavora in America. Io l'avevo già visto in un film, Burn si intitola in inglese, è stata come era in italiano, il sapore del successo, forse qualcosa del genere, sui cuochi. E lui faceva il cuoco a fianco a, non mi viene il nome, vabbè, in un altro film americano. E lui lavora abbastanza e secondo me è anche bravino, anche se ovviamente qua recita un po' in italiano, va bene, ma un po' in inglese, cioè l'inglese italianissimo, se ne fa un po' ridere. Però insomma Riccardo Scamarcio lo costringe a tornare a lavorare, non vi dico perché vi farei, vi spoilererei troppo la trama, e quindi lui è costretto a tornare alla sua vita. E secondo me Keanu Reeves è fantastico, anche perché
ha lavorato poco questi ultimi anni.
Guarda, lui ha avuto un periodo molto negativo qualche anno fa, a parte che lui ha avuto una vita pazzesca, tremenda, l'ultimo dopo l'altro, gli è morta la moglie, sono morti i genitori, un disastro. E alla sorella, tra l'altro, anche lei è stata male, malata, infatti è ricoverata anche ultimamente, che vive a Roma. Infatti se lo si rivede a Roma purtroppo è perché va lì a trovare la sorella all'ospedale. E ha avuto un periodo discendente negli ultimi anni, si dice anche che fosse dipendente da alcol e droghe, e io lo potrei quasi, non lo confermo, lo dico una cazzata, però quando l'ho incontrato
aveva un po'.
Era proprio ubriaco, sì, era palesemente ubriaco, però o comunque qualcos'altro, insomma non era in sé. Però sai, capita anche alle celebrità, è uno di quei mondi che ti risucchia. E adesso però secondo me si sta ritirando su, ha fatto un bel thriller anche con Eli Roth un paio d'anni fa che si chiama Knock Knock, molto molto carino secondo me. Poi ha fatto una piccola parte nel film di Refn, The Neon Demon, e poi questi John Wick. Diciamo che lui è comunque la rappresentazione, cioè ha con quel fisico, con quegli occhi, è proprio, è Neo, cioè lui è Neo di Matrix,
certo.
È il combattente che fa le coreografie mentre insomma uccide le persone. Ah, tra l'altro volevo commentare che sono veramente veramente allibita dal fatto che fanno il reboot di Matrix.
L'ho letto anch'io. Sì.
Adesso voglio vedere che prenderanno al posto di Keanu Reeves per far Neo. Vabbè, sono proprio curiosa di vedere. Li aspetto al varco.
con la massa in mano.
Non vedo l'ora. Esatto.
Senti, allora, per chi come me soffre il periodo delle graminacee, quindi vuole starsene a casa con il tablet sulle ginocchia oppure con col PC in scrivania,
sì,
una serie da guardarci con calma e godercela magari senza fare beach watching, insomma guardandosi anche così un po' di diluizione dovuta.
Allora guarda, questa è perfetta anche per vederla una settimana, perché esce su Sky Atlantic e quindi la programmazione è proprio una settimana, anche se in America è già uscita, per cui chi vuole potrebbe
spararsela
almeno 5 episodi. Esatto, è Big Little Lies, piccole grandi bugie, serie meravigliosa della HBO, quindi anche questa è una garanzia, il fatto che l'HBO non fa mai delle serie diciamo così poco curate. Ed è la storia tratta da un romanzo australiano che ha lo stesso titolo, best seller, tra l'altro visto che l'altro giorno libreria è anche arrivato in Italia ovviamente con la fascetta della serie TV, che adesso lo lanciano anche da noi. Ed è la storia di quattro donne diciamo che in questa piccola cittadina di Monterey, che sta nella costa californiana, quindi oceano, grandi montagne, oceano e sabbia, si scontrano per questioni, potremmo dire anche banali, dovute alla crescita dei loro figli. Cioè sono quattro mamme che si ritrovano tutte con i figli in prima elementare.
Guarda, mi ricordi un po' i gruppi WhatsApp
esatto. E per piccole sciocchezze iniziano a dibattere. Ma qual è il problema? Che la serie si apre in realtà con un omicidio, cioè proprio i primi minuti della serie si capisce che qualcuno in una festa della scuola è morto, e per scoprire che sarà morto bisognerà aspettare la fine della stagione. Quindi ci sono 7 puntate, perché non è lunghissima la serie, da un'ora ciascuna, solo al 7° episodio si capisce chi è davvero morto. In tutto questo quello che è bello e interessante è che questi personaggi sfaccettati di queste quattro donne, entriamo nella loro psicologia. A parte che le attrici sono fantastiche, perché sono Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, e Laura Dern, le quattro protagoniste, diciamo. Poi c'è anche Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz, e c'è Alexander Skarsgård come attore uomo, diciamo.
Ma ed è anche una serie a budget, insomma, sostenuta.
È una serie a budget altissimo, con le attrici del premio Oscar che sono già in odore di Emmy, tutte e tre. C'è Reese Witherspoon che è spettacolare. Leggevo un articolo l'altro giorno che si diceva che in questo momento è la donna più potente nel panorama hollywoodiano televisivo, cioè gli anni le sono aperti i mondi. Ed è interessante perché è molto femminile come serie. Questi quattro personaggi sono il centro di tutto il racconto e gli uomini, diciamo, che sono usati in funzione delle protagoniste, cosa che di solito è sempre il contrario, nel senso è sempre la donna che è o la fidanzata o la moglie o la segretaria dell'uomo che è il protagonista, qualcosa da dire. In questo caso si ribalta completamente il concetto e il maschilismo insito in Hollywood, e si tratta anche una questione, un tema molto importante, che è quello della violenza sulle donne, perché due di queste protagoniste soprattutto hanno subito in modi diversi violenza, e quindi stanno cercando di rielaborare quello che le ha potuto uscirne, e insomma è anche dal punto di vista psicologico molto 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 forte, molto importante, e io la consiglio vivamente a tutti. A me sta piacendo da pazzi, mi mancano due puntate, che è bellissimo.
Senti, le volte scorse ci siamo sentiti, diciamo, un po' il fil rouge era il tuo andare dal dentista che hai avuto alcuni problemi.
Guarda, adesso il prossimo puntamento sarà il 30 aprile, non ne esco.
Non sei la sola, anche la bionda atomica ha avuto problemi con i denti.
Guarda, ma tu dimmi te se quella si deve spaccare i denti per fare. Comunque quel film... quanto è trash, ma io non ho visto
il trailer, infatti sembra sì, ricordi Batman quando eravamo piccolini, quello degli anni 80 con
Sì.
Diciamo più o meno il taglio è quello.
Io non so perché lei si sia ridotta a fare questi film così, adesso farà anche Fast and Furious 8, non ho idea. Tra l'altro dopo che si è lasciata con Sean Penn
Chi si dà la Nutella, chi si dà il gelato e chi si dà il trash, insomma, lei si dà il trash.
Esatto, quindi Charlize Theron ha deciso che vuole darsi alle botte. Vabbè, perfetto. E spaccarsi i denti. Chissà quanti soldi gli hanno dato, per metterseli a posto. Anche perché spacchi la faccia Charlize Theron, cioè non è che dici la spacchi una bel tiro. Vabbè, ok. Sarà un'assicurazione di quelle. Sì.
Va via la luce, non abbiamo connessione, non abbiamo TV, non abbiamo modo di vedere nessuna serie né film, e ora di tirare fuori uno scatolone dall'armadio. Cosa tiriamo fuori?
Allora, io direi che per prepararci al prossimo 16 luglio, e quindi quando arriverà la settima stagione di Trono di Spade, direi che si potrebbe iniziare a così aspettare giocando al gioco da tavolo di Trono di Spade, che io consiglio anche perché ha all'interno il cartellone con la mappa di Westeros, che io ogni tanto tiro fuori per capire esattamente
che è la sintesi del nerdismo più, più spinto.
Esattamente, per capire da che parte del mondo siamo. No, allora il gioco è il classico gioco di ci sono queste sei casate che sono parte, diciamo, da dove è partito il film, quindi è morto il re Robert Baratheon e ci sono le altre casate, e quindi gli Stark, i Lannister, i Tyrell, i Greyjoy e i Martell, che devono combattere per arrivare a avere il Trono di Spade. Quindi è tutto un gioco fatto così di astuzia, di abilità, in cui bisogna anche fare dei compromessi, cercare di associarsi ogni tanto a una casata per cercare di sconfiggere l'altra, e poi quindi anche così un po' di strategia, diciamo, assolutamente. Il gioco è quello, alla fine chi ha conquistato più territori, chi ha conquistato più spazi, vince. Altrimenti dopo 10 turni, cioè chi arriva al Trono di Spade vince, altrimenti dopo 10 turni chi ha conquistato più spazi vince lo stesso, insomma. È un gioco che, tra l'altro, la prima edizione era uscita prima che arrivasse la serie TV in Italia, perché mi sembra che fosse nel 2008 ed era ovviamente giocato, ma da pochissimi. Poi hanno fatto una nuova edizione nel 2011, che è quella che si trova anche adesso, perché l'ha fatta Giochi Uniti e ha avuto un immenso successo. Ma da Trono di Spade hanno fatto veramente di tutto, a partire dai Funko Pop. Io ho anche il puzzle 3D, lo ammetto, però è a casa dei miei genitori, perché non l'ho portato quando mi sono trasferita qua su. però ce l'ho, ogni tanto lo guardo, e anche quello è fatto per ricostruire i paesaggi, insomma.
Rispetto agli ultimi titoli, questo mi dà l'idea di essere un pochino più calmo, più riflessivo e meno da rissa rispetto agli altri.
No, no, questo nessuno si spacca le dita, lo assicuro. Nessuno si adetta, diciamo, più vicino al risico che ad altri tipi di giochi, ecco.
Bene, Maria Laura, noi ti ringraziamo, grazie. E
sì,
dove ti troveremo in giro per il mondo le prossime settimane?
Ah, guarda, adesso intanto non so se andrò al Festival di Cannes, perché il prossimo festival importante che c'è è quello. Io vorrei andare, però è complicato e quindi non lo so ancora. In caso andassi ci sentiamo dalla Francia. E
bene.
Poi dopo inizia tutta la stagione dei festi, sarà il Comic Con a luglio, lì dovrei andare. Quindi sarà... Ah no, prima c'è il Napoli Comic Con, vado anche lì a fine aprile. Mi sembra che inizi il 28, dal 28 aprile al 1 maggio. Quella è una bellissima manifestazione che negli anni sta diventando sempre più importante, si avvicina a Lucca Comics, non come affluenza perché sicuramente meno persone, ma diciamo che per chi è interessato al cinema e serie TV, l'area cartoon, che è quella proprio dedicata a questi due temi, si sta espandendo molto. Tutti gli anni portano anche vari talent, attori, molto ben fatta.
Quindi ci lasciamo con una stata corta e un buon voyage ovunque tu vada.
grazie mille, dai, poi no. Comunque ci risentiamo.
Ciao Maria Laura, ciao.
Ciao ciao.